Buona settimana appunto a Davide Giacalone. Buongiorno.
Buongiorno, bentrovati. Eccoci qua.
Buongiorno Davide. Allora, arriviamo anche a quel tema. Partirei da pagina 6 della Stampa di oggi, che titola così: i dubbi sui bambini. In settimana l'AIFA darà l'ok alle iniezioni per gli under 12 che partiranno a metà dicembre. Il vaccino ai più piccoli, ne abbiamo parlato anche ieri, l'indignato.
Allora, i dubbi sono sempre una cosa bella perché aiutano a ragionare. Intanto però, insieme ai dubbi, ci sono, diciamo, i dubbi che vengono fugati. Oggi ci sono diverse interviste al nostro connazionale che veniva dal Sudafrica. Sta bene, lui, i figli, la famiglia, è stato contagiato da Omicron, la variante Omicron, e dice: beh, per mio fortuna sono felice, ero vaccinato. E infatti funziona. Quindi sulle varianti, questo facciamo così, mette sereni, sulle varianti fin qui conosciute il vaccino funziona, e quindi avanti. La preoccupazione quando è uscita l'ultima variante e la richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di aggiornare i vaccini è che ci fosse una sorta di attesa modello ultimo modello del telefonino, no? Dice: che fa, lo compri? No, sta arrivando l'ultimo modello. No, vabbè, quella che c'è va benissimo, quindi continuiamo a farla. Il tema è: ma si va avanti anche con i bambini? C'è un'intervista al professor Grisanti sul Corriere della Sera. Qui, siccome ognuno ogni volta che si lavora per fedi, no? Quando uno ha dei dubbi dice: allora vedi, appartiene alla setta opposta. No, Grisanti dice: non sono contrario al vaccino dei bambini, dico solo che non c'è fretta. Fra 2 mesi arrivano, dice Grisanti, i dati da Israele. Questa è la sua posizione. Allora, a questa sua posizione farei osservare però una cosa: quello che sta succedendo in Germania. La Germania, come l'Italia, fa parte dell'Unione Europea, e quindi stiamo sia in Germania che in Italia aspettando il parere dell'EMA su questa faccenda di bambini e compagnia cantante. Però in Germania esiste una legge interna diversa, e benché l'autorità nazionale del farmaco tedesca non abbia ancora dato l'autorizzazione al vaccino per i più piccoli, i medici possono procedere in autonomia. Questo possono farlo in Germania per legge interna della Germania. E cosa succede? Succede che molti genitori corrono da quei medici per far vaccinare i bambini. Perché? E al ragionamento di Grisanti, aspettiamo i dati da Israele, c'è un problema che logicamente non può non porre un dubbio. E se quei dati, come è sempre stato fin qui, non c'è stata una sola eccezione, da Israele confermano che quel vaccino funziona, ed è sempre stato così fin qui, chi se la prende la responsabilità dei bambini che nel frattempo si ammalano e magari hanno delle conseguenze e si portano dietro il long covid per anni e anni della loro vita? Se la prende il professor Grisanti? Chi se la prende questa responsabilità? In Germania genitori stanno correndo dai medici che fanno le vaccinazioni. Quindi quando uno dice ci sono dei dubbi, certo che sono legittimi i dubbi del professor Grisanti, è legittima pure la risposta che vi ho appena dato. E chi se la prende la responsabilità di quelli che non vengono vaccinati? I dubbi esistono, sono un modo per ragionare. Quando osservi la realtà ti rendi conto che Israele forse non sono degli incoscienti, sono semplicemente un po' più prudenti e veloci.
Ci spostiamo sulla prima pagina del quotidiano Il Giornale. Davide, l'apertura: la variante Lamorgese. Poco più sotto le parole di Berlusconi: Draghi, resti premier. Ma noi ci concentriamo sulle pagine interne, a pagina 5, dove si parla della Svizzera. Vince il sì al referendum, il 62% vuole il Green Pass.
Lo sapete, non dubitavo che sarebbe finita così il referendum. La cosa che colpisce di quelle percentuali è che in Svizzera hanno un numero di vaccinati complessivo, diciamo medio, inferiore a quello italiano, e è praticamente uguale al sia il Green Pass. Alla fine quello che conta, quello che vai a chiedere all'opinione pubblica, la risposta che ottieni è che tutti quelli che hanno la vaccinazione non hanno nessuna voglia in nessuna parte del mondo di subire delle restrizioni perché ce ne sono altri che non vogliono vaccinarsi. E quindi quelli che sono vaccinati votano per il Green Pass, quelli che non sono vaccinati dicono: c'ho dei dubbi, congratulazione, te li tieni. Allora il tema vero è: ma la democrazia come funziona? Una maggioranza può imporre a una minoranza diciamo, il proprio costume. Dipende di cosa stiamo parlando. Se stiamo parlando di fedi religiose, assolutamente no. Se stiamo parlando di cultura, assolutamente no. Le minoranze vanno rispettate. Se stiamo parlando dell'uso della patente, dei limiti di velocità anziché di quanto puoi bere prima di me, assolutamente sì. Funziona così in democrazia. La maggioranza non ha intenzione di farsi fermare da una riottosa minoranza e democraticamente hanno votato e il risultato era scontato. Il Green Pass rimane.
La prima del Corriere riporta come titolo principale variante Salvi col vaccino, poi altri temi ma anche quelli del calcio naturalmente, poi la questione della cronista molestata che diventa una fotonotizia con una serie di fotogrammi a centro pagina e poi appunto di spalla l'intervista a Berlusconi, il governo resti fino al 2023 per la pandemia. Davide.
Allora, per la verità, diciamo più precisamente che Draghi resti fino al 2023, poi financo i loro ministri ogni tanto si dimenticano che stanno lì. Draghi rimanga fino al 2023, lo dice Berlusconi, non è la prima volta, l'ha detto altre volte, ma lo dice anche Letta, segretario del Partito Democratico, lo dice anche Calenda, espressione di una forza, diciamo, di minoranza nascente, lo dice Di Maio, che è un esponente del partito di maggioranza relativa alla Camera, in Parlamento dopo le elezioni del 2018. Lo dicono, se non proprio tutti, quasi tutti. Ora il tema è, abbiamo capito, volete Draghi fino al 2023, ma che è abracadabra? Cioè voi che fate nel frattempo? Voi siete le forze politiche, dite nel 2023 si vota o no? 2023 il più bravo sono io, ma non mi fate governare nel frattempo, non mi mettete le cose, no, tenetele in mano a Draghi, perché io non sono capace, fin qui avete visto che non sono stato capace. No, il problema è quello, perché in democrazia il potere e il consenso camminano insieme, poi ogni tanto qualcuno passa avanti, passa indietro, cioè la storia non è mai, c'è un monolite che si sposta tutto insieme, però tendenzialmente il potere e il consenso camminano assieme. Se quelli che vogliono raccogliere il consenso si uniscono nel dire però per quel che riguarda il potere fatelo fare a Draghi, perché questa è una irresponsabilità collettiva, cioè chi se la prende la responsabilità delle riforme che vanno fatte, del bilancio che va scritto? Fa tutto Draghi, è un po' comodo, dopodiché se fa tutto Draghi, come che peraltro personalmente penso che sarebbe gran lunga meglio, la conseguenza di questo è: pertanto io rimango parlamentare fino al 2023, nel 2023 però non mi candido e non presento manco il mio partito, perché siccome siamo degli incapaci e governato lui fino al 2023, sarebbe ora che si facessero avanti forze nuove, perché la missione di fallimento mi pare veramente enorme, monumentale.
Ma temo che questa seconda parte del tuo ragionamento non venga sottolineata.
Temo anch'io.
Allora andiamo nelle pagine interne adesso del Corriere della Sera, continuiamo a parlare di politica, parliamo del Movimento 5 Stelle già citato da te poco fa. Il Movimento sceglie sul 2 per 1000, aperta la consultazione in rete sui fondi. Intanto Di Maio si pente sui gilet gialli in Francia, dice voterei Macron.
È fenomenale, è assolutamente fenomenale, e non fai a tempo, diciamo così, a pettinarti. Poi nel mio caso ci metto pure poco cambia posizione, quindi è un dinamismo assolutamente invidiabile. Quando qualcuno dice delle sciocchezze, in fondo c'è, cos'è meglio, che sia coerente nel tempo e si mantenga sulla sciocchezza o che cambi? No, vabbè, che cambi. Ecco, nel caso di Di Maio avrei un suggerimento legato al codice della strada: quando cambi direzione almeno metti la freccia, perché siccome avviene spesso, per evitare anche incidenti, diciamo, facci sapere più o meno da che parte intendi buttarti in giornata.
Andiamo a pagina 12, nello specifico di Repubblica, il titolo è questo: ragazzi senza speranza, la generazione sospesa vede il futuro all'estero, con pandemia e crisi aumenta il pessimismo, nei prossimi anni la situazione sociale degli under 30 sarà peggiore di quella dei loro genitori, unica prospettiva Italia, addio.
Diciamo così, un quadretto di quelli proprio allegri, che lo hai riassunto nelle parole che hai letto. Ora, quello che colpisce per l'appunto in questo sondaggio è l'aspetto sul futuro: sarà migliore il presente lo sostiene sì e no il 13% delle persone, più o meno di ragazzi, più o meno uguale il 17%, per il 68% sarà un futuro peggiore. Poi se volete approfondire c'è la diversificazione per classi d'età, ma la sostanza non cambia. Se però si va alle altre domande, io ho l'impressione che forse vanno interpretate in modo diverso, perché quando si dice ai ragazzi ma allora dov'è che troverai un futuro, e in tanti rispondono all'estero, e all'estero cosa intendi, scusa, cioè cosa significa la trovo all'estero? Lo trovo in sistemi più aperti, in sistemi dove posso entrare al lavoro, in sistemi in cui posso fare carriera universitaria. Cioè tu in realtà mi stai dicendo che pensi che il futuro sia migliore dove ci sono tutto l'opposto di quello che stiamo facendo in Italia, cioè più garanzie. Nella pagina accanto a quella cosa della pubblica, perché non prendere la pensione di cittadinanza? E quello scappa all'estero, se ne va, perché beh, è ovvio, perché se io devo pagare tutto quello che non produce, non ci sarà spazio per crescere in questo paese. Quindi forse questi ragazzi sono più ottimisti di quello che si vuol far credere, sono molto consapevoli che sulle proprie forze possono costruire un futuro migliore. Quello che non credono è di poterlo fare in un paese in cui gli viene espropriato. E non volete la conferma? Quando arrivate, arriva la domanda, ma avete fiducia nell'Unione Europea? La media complessiva degli italiani è 35%, sì. La media 18-29 anni è 62%. È in voi che non ho fiducia. È in questo sistema che non ho fiducia. È in governa Draghi fino al 23 e poi torniamo noi che mi insospettisce e me ne vado. Questo non è pessimismo, questo è realismo. Ma sotto c'è un ottimismo di fatto, cioè io ce la posso fare se non mi rompete le scatole.
Allora Davide, l'apertura del Messaggero di oggi: il vaccino indebolisce Omicron, il manager italiano contagiato, pochi sintomi grazie alle dosi, picco di immunizzazioni, poi le parole di Ricciardi, se ne parlava in apertura di rassegna stampa, il farmaco sembra proteggere dalla nuova variante. Poi in taglio medio, flussi, pronto l'ampliamento per 80.000 lavoratori stranieri, la ministra dell'interno Lamorgese prepara il decreto, ma la Lega dice non ci piace, e fin qui no, si ripete un copione già visto mille volte, nulla di nuovo.
Nulla di nuovo e molto di falso, perché sono due ipocrisie, anche quella del ministro Lamorgese. Quando si dice prepariamo un decreto flussi per fare entrare 80.000 persone regolari, se no non ci sarebbe il decreto flussi, che discorsi, sono tutte persone regolari che vanno a lavorare, e la Lega dice beh non siamo convinti. Quando governava la Lega, vicepresidente del Consiglio e ministro degli interni Salvini, il governo scriveva nel documento di economia e finanza che per far quadrare i conti avremmo avuto bisogno di 165.000 immigrati in più ogni anno. Governante Lamorgese, ma anche Salvini, per il senso che sono alleati in questo governo, che ne pensino loro, la cifra è stata aggiornata da 165.000 in più ogni anno, è stata portata a 170.000. Quindi 80.000 è poco, non ti è inutile che ci vai a poco, 80.000 è poco rispetto a quello che tu hai messo nei tuoi conti. Io francamente, signor Giacalone, non lo so, ma rispetto a quello che tu hai messo nei tuoi conti è poco. E l'altro che ti risponde dicendo ma forse sono troppi, nei suoi conti, quando li faceva lui, c'era più del doppio. Quindi se la smettessero di prendere in giro l'umanità sarebbe un bene per tutti.
Rimaniamo sulla prima pagina del Messaggero, Davide, poco più sotto rispetto a questa notizia che abbiamo appena commentato. Letta e Calenda a fondo su Vivendi con KKR, team meno politicizzata. A te.
Sì, perché adesso hanno scoperto che il capo del fondo Vivendi, che è già in team, che è già nel consiglio di amministrazione, che ha già comprato le quote, non è che tutti questi si sono svegliati stamattina. E cioè il leader di questo gruppo, Bolloré, appoggia un candidato che secondo la vulgata è di destra, è poco ma sicuro, ma sarebbe contro Macron. Io non ne sono del tutto convinto che le cose stiano così, perché trovare un candidato di destra che sia contro Macron potrebbe fare molto comodo a Macron, per esempio, perché divide i voti della destra, lui va sicuramente al ballottaggio e una volta che arriva al ballottaggio vince le elezioni e quindi rifà il presidente della Francia. Ma questo, diciamo così, è politicantismo a francese, potrebbe anche non riguardarci. Ma il punto è, ma tu che fai il politico in Italia e che ti dovresti occupare degli interessi nazionali italiani, ma secondo te tu gli azionisti di una società quotata in borsa li giudichi sulla base di quelli che appoggiano le elezioni di un altro paese? Ma no, no, il compito tuo non sarebbe quello di disporre di un paese in cui, per esempio, le regole di borsa non possano essere violate, i controlli funzionino, ci sia attività continua di informazione, si chieda agli azionisti che posseggono o altri che scalano, come KKR in questo caso, sì va bene, ma siccome questa è una società di interesse nazionale, ma tu che progetti hai a parte comprare queste azioni e sperare di guadagnarci? Vivendi ci ha perso alla grande, perché fin qui, diciamo, i soldi ce li ha mollati, non ce li ha guadagnati. Che progetti hai? No, adesso è diventata un tifo per gli azionisti su base politica, che è la dimostrazione che non hai capito che cos'è né team né la borsa.
Allora, stamattina abbiamo parlato durante la nostra chiacchierata con gli ascoltatori fra le 6 e le 7 della vicenda che ha riguardato Greta Beccaglia, questa giornalista che è stata palpeggiata fuori dallo stadio. C'è praticamente su tutte le prime pagine dei quotidiani. Prendo Repubblica: giornalista molestata, trattata come un oggetto, virgolettato naturalmente. Poi sul Corriere: la cronista molestata in diretta allo stadio, Greta Beccaglia, io posso difendermi, altre no.
E questo è il punto, cioè, vedo sui giornali che si sprecano molte parole, moralismo, l'educazione, il calcio a questo punto, eccetera, eccetera. Poi ci sono sempre quelli che sono più intelligenti degli altri che adesso vogliono fare la lezione a quello che stanno in studio. Io non me la sento, francamente. Non me la sento perché una cosa è, io stamattina mi sono svegliato con comodo, ho letto i giornali, mi sono fatto un'opinione, e allora in studio avrei detto, e ho capito, quello stava in diretta, ha indovinato, è stato inappropriato. Bisogna anche capire che stava in diretta. Il punto è tutt'altro, però, è tutt'altro. C'è un filmato? C'è un individuo che passa e gli dà una pacca sul sedere? Ne abbiamo la faccia? Portatelo davanti a un giudice. E anziché fare il video virale della pacca, che ha una sua morbosità, anche diffonderlo in questo modo, fate il video virale della condanna. Per vedere che gli passa la voglia a quello e a quelli che hanno voglia di fare come lui. Cioè, se la pacca sul sedere è l'occasione di una grande discussione, quello che ha dato la pacca in questo momento rischia anche di sentirsi anche uno importante, anziché il deficiente maleducato, e che ha violato una legge che... Ma questo non glielo devo dire io, glielo deve dire il giudice. E vedrete che gran parte di queste chiacchiere passano. La differenza fra Beccaglia e qualsiasi altra donna non è tanto che lei è famosa o fa la giornalista, è che c'era la telecamera, cioè non si può discutere, sappiamo esattamente chi è stato, condannatelo.
Allora Davide, abbiamo un minuto e mezzo, chiudiamo con le pagine interne del Corriere della Sera. Si parla del caso Juventus, nell'inchiesta plusvalenze e anche i compensi dei procuratori. La Procura di Torino indaga sull'ipotesi di mandati fittizi per rinnovare dei contratti già decisi. A te.
Allora, la Procura di Torino indaga su mandati fittizi, vale regola che vale sempre, si tratta di un'indagine, c'è la presunzione di innocenza, staremo a vedere come vanno le cose, se ci sono stati contratti fittizi o meno lo deve stabilire un giudice. Esaurita, diciamo, la filastrocca tiprammatica che vale comunque sempre e per tutti, il concetto è questo: quella è una società quotata in borsa, esistono delle autorità che vigilano sulle società quotate in borsa, esistono nel diritto societario una serie di regole che servono a evitare queste cose dentro le società, a cominciare intanto dai consiglieri di amministrazione che sono responsabili, il collegio dei sindaci e revisori dei conti che deve controllare i conti a uno, la società di certificazione che porta, perché certifica il bilancio per andare in borsa. Se tutto questo non funziona mai, se dovesse dimostrarsi che queste cose sono state compiute, posto che il male e la cattiveria non possono essere espulse dal mondo, ma tutti costoro sì, volentieri dal mondo delle società, perché se tutto questo è capitato e tu non sei riuscito neanche ad accorgersi di quello che succedeva sotto le tue chiappe, effettivamente sei un incapace, a meno che tu non sia un criminale.
Grazie a Davide Giacalone anche per la rassegna stampa di oggi. Ci ritroviamo domani mattina sempre intorno alle 7:10. Buon lavoro e a domani.
A domani, intanto buona radiovisione a tutti.
Beh, il lunedì non si può non chiacchierare di calcio, anche dopo questo risultatone di ieri del Napoli con la Lazio. Insomma, dobbiamo parlare di tante cose e allora lo facciamo col direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli, che è tornato a trovarci. Buongiorno, direttore.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Grazie per essere con noi, direttore. Allora, buongiorno. Io partirei proprio, ecco, dalla prima pagina di Tutto Sport, che Napoli, ma noi non molliamo. Ieri effettivamente un'esploit incredibile, surclassata la Lazio per 4-0. È l'anno buono per il Napoli?
Beh, certamente molti indizi inducono a pensare che lo sia e che possa essere. La prestazione di ieri sera è stata strepitosa. Spalletti l'ha definita indelebile. Ha ragione. 4 gol alla Lazio di Sarri, la doppietta di Mertens che è salito a 139 reti in Serie A, un'esibizione di gioco spettacolare nella serata dedicata a Diego Armando Maradona, che ha visto Mertens esaltarsi e il Napoli esaltarsi. Credo proprio che questa sia stata una significativa dimostrazione di forza da parte dei partenopei.
Ecco, passiamo a Milan-Sassuolo, 1-3, note dolenti per il Milan, una sconfitta clamorosa. E beh, insomma, il Milan adesso perde terreno con questa sconfitta, no? Nella corsa allo scudetto.
Beh, certamente sì, però è una corsa lunga. Ricordiamo che si sono disputate 14 delle 38 giornate del campionato, ci sono ancora 24 partite da giocare. Certamente il Napoli ha pagato lo sforzo profuso e sostenuto per compiere l'impresa di Madrid, per tornare in lizza nella corsa alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ma dall'altra parte c'è stato un grande Sassuolo che Dionisi sta portando sempre più in alto. Ricordiamo che la squadra emiliana aveva vinto anche sul terreno della Juventus e ieri ha dato una dimostrazione di quali siano le sue potenzialità, in considerazione anche del fatto che si tratta di una squadra giovane che sta continuando a crescere. Quindi io penso che per il Milan questo sia stato un incidente di percorso che non intacchi né infici minimamente le sue chance scudetto.
E invece scavalchiamo la giornata di ieri, perché rimane comunque, insomma, tema calcistico significativo, la partita di sabato tra Juve e Atalanta. Ecco, intanto vorrei chiederti che cosa salviamo di questa Juve in questo momento.
Beh, in questo momento ben poco. Evidentemente milioni di tifosi bianconeri si stanno interrogando su che cosa stia succedendo alla squadra che aveva vinto 9 degli ultimi 10 scudetti. La verità è che, a mio avviso, per poco che vale la mia opinione, il peccato originale di questa Juventus sia la mancanza di gioco. Non si può pensare che ricorrendo sempre e comunque ad una tattica utilitaristica, segnando un gol sperando che gli avversari non pareggino, addirittura non rimontino, si possano vincere le partite. Dopo la batosta rimediata a Stamford Bridge contro il Chelsea campione d'Europa, ci si aspettava una reazione d'orgoglio della Juventus, ma è stata letteralmente annichilita da un Atalanta che si diverte a spostare sempre più in là i propri limiti. È quarta in classifica, è in lizza per qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League, ha uno Zapata in condizioni strepitose, in stato di grazia.
Direttore, si percepisce tra i bianconeri l'impatto di questa inchiesta giudiziaria?
Ma io credo al momento no, perché sono in tutt'altre faccende affaccendati e soprattutto quando si vivono periodi così delicati, tornare in campo subito, e la Juve lo farà contro la Salernitana, può rivelarsi l'antidoto più efficace. Ma certamente per quanto riguarda invece la società, stamane è previsto un incontro fra John Elkann, che è il proprietario della Juventus, e i legali di Exor, che dovranno decidere quale strategia, quale linea difensiva importare di fronte ad un'inchiesta che si sta allargando a macchia d'olio, che è partita da Torino, perché ci sono 42 operazioni al centro dell'esame degli investigatori che riguardino la Juventus e le società che hanno ovviamente condiviso queste operazioni, ma ce ne sono anche altre 20 che concernono invece altre società. Siamo soltanto all'inizio.
Assolutamente sì. Infine una battuta al volo anche sulla Roma, Iacobelli. Abbiamo visto Zaniolo e Abraham in grande spolvero.
Certamente sì, ma soprattutto lo stato di forma di Zaniolo costituisce una notizia molto incoraggiante e benaugurante per la nazionale, perché la nazionale ha bisogno di ritrovare l'attaccante della Roma in queste condizioni di forma e ieri sera la sua prova è stata decisamente corroborante.
Grazie di cuore per queste spiegazioni chiare e sintetiche al direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Buona settimana, ci sentiamo prestissimo.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie direttore. Noi come ogni mattina andiamo a dare il buongiorno a Don Antonio per la frase di oggi. Ciao Don.
Ecco, la frase è molto bella. Il corpo dell'uomo è l'immagine più bella dell'anima.
Il corpo dell'uomo è l'immagine più bella dell'anima, è vero?
Mi piace, mi piace.
Ma è interessante, devo riflettere.
Belle, sì, belle, anche perché dite Don Prete ha un significato particolare.
È vero, grazie Don, un abbraccio.
Ciao, a domani come sempre. Questa mattina in diretta con noi, tra pochissimo lo stiamo raggiungendo, il consulente per la campagna vaccinale della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che sarà con noi per una manciata di minuti. Insomma, sarà l'occasione per fare anche chiarezza su una serie di punti in questo periodo particolarmente significativi. Ce l'abbiamo tutto in diretta? Si sta collegando con noi?
Si sta collegando con noi proprio in questi istanti Bertolaso, che nelle scorse ore ha sottolineato l'importanza di correre al massimo sulla somministrazione delle terze dosi di vaccino, invito che è arrivato anche ieri dal ministro della salute Roberto Speranza, anche per arginare quelli che sono i timori, no, legati alla nuova variante Omicron. Dovremmo avere forse a breve, brevissimo, ci auguriamo che sia così, il collegamento con Guido Bertolaso. Parleremo di terze dosi, ma in realtà vogliamo chiacchierare anche d'altro e anche di quanto sia importante un'informazione chiara e obiettiva quando le risposte, si parla ad esempio e si torna a parlare della variante Omicron e del primo paziente contagiato in Italia, semplicemente non ci sono, non sono complete. Allora lì, da lì l'esigenza, no, di fare un'informazione chiara e obiettiva.
E anche su questo poi c'è un aumento, soprattutto nelle ultime ore, anche delle prime dosi, evidentemente il risultato del timore su Omicron, ma anche del Super Green Pass che entrerà in vigore a partire dal 6 dicembre.
Dottor Bertolaso, buongiorno, grazie per essere con noi, benvenuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mi dicono di dire che RTL è anche mia.
Evviva!
Non sono a causa del lavoro un vostro fedele afficionato.
Evviva! Non gli hanno detto i registi,
No.
Non glielo abbiamo detto noi, gliel'avrà detto
il settore. No, me l'hanno detto i miei amici, tutti quelli che stanno qui che lavorano con me. Devi dire che RTL
devi
anche
dire
mia.
Che anche no, tua,
per
sì.
Per precisare,
sì.
Prima che qualcuno pensi a indottrinate gli ospiti. Allora, Bertolaso, dunque lei ieri è stato molto chiaro, no? Lei ha detto sulla terza dose di vaccino bisogna correre, bisogna raggiungere un obiettivo preciso che è quello delle 100.000 somministrazioni giornaliere. Lo vede vicino in termini di tempo questo obiettivo?
Ma per quello che riguarda la Lombardia, a fine di questa settimana dovremmo riuscire ad arrivarci. È stata un'operazione un po' complicata, un po' laboriosa, perché sapete bene che per due mesi e mezzo siamo andati sulle 20-30 mila dosi al giorno di terze dosi, perché evidentemente da un lato c'era la quota di chi ne aveva diritto che era molto alta, parliamo dai 60 anni in su, e dall'altro sicuramente non c'era questa grande ansia di andare a fare un'altra vaccinazione. Poi le ultime due settimane all'improvviso c'è stato uno tsunami di diverse vicende. Da un lato si è prima abbassata a 40 anni la soglia di chi aveva diritto alla terza dose, poi si è detto va bene, si può fare dai 18 anni in su. In contemporanea si è ridotto il periodo di latenza fra la seconda dose e la terza da 6 mesi a 5 mesi, e questo ha provocato un ingolfamento di domande e di richieste che ha mandato un po' in tilt tutto il sistema nazionale. Ci stiamo organizzando, già adesso la situazione è molto migliorata anche per quello che riguarda le code, le possibilità di prenotarsi, e a fine di questa settimana per forza dovremo fare oltre 100.000 terze dosi al giorno, perché altrimenti questa nuova ondata non riusciamo a fermarla. È dimostrato che il picco di questa ondata sarà verso la metà, la fine di gennaio, quindi vaccinare con la terza dose a febbraio è assolutamente inutile, bisogna farlo adesso. Il mese decisivo è questo mese di dicembre, che inizia prestissimo.
Certo, e poi abbiamo, lo stavamo accennando prima mentre aggiustavamo il collegamento, c'è stato un grande aumento del numero di prime dosi. Allora questo da cosa dipende? Dai provvedimenti, insomma, dal Super Green Passo, oppure magari dalla paura per la nuova variante? Da cosa può dipendere?
No, certo, dipende sicuramente dal Super Green Pass, che è stata un'altra operazione, a mio giudizio, giusta, adottata dal governo, che ha stretto quelle che erano le procedure precedenti, che io non ho mai condiviso, perché il tampone antigenico, per fare un esempio, serve molto a poco, lo sanno tutti nel campo medico, che ha un'efficacia al massimo del 70%, quindi uno su tre è un falso o negativo o positivo. E poi anche questo timore che adesso con l'arrivare dell'inverno, l'arrivare della sudafricana e tutte le situazioni di peggioramento della situazione possono indurre molti a fare finalmente quella prima dose che avevo dovuto fare qualche mese fa. Oggi siamo fino a metà novembre, facevamo circa 2.000 prime dosi al giorno, adesso ne facciamo oltre 10.000, questo è un altro segno estremamente positivo che contribuisce a cercare di arginare, di creare questa nuova diga contro l'ondata che ci sta arrivando addosso.
Ecco, ha fatto proprio riferimento a questa variante Omicron, è arrivata anche in Italia nei giorni scorsi, tra l'altro proprio a Milano. Senta, è preoccupato? Cosa sappiamo ad oggi? Come si sente rispetto proprio a questa che ha definito nuova ondata che ci sta arrivando addosso?
Beh, certo, l'Omicron è purtroppo un'ulteriore mazzata sul collo di un lavoro impressionante che è stato fatto in quest'ultimo anno con le vaccinazioni. Non sappiamo ancora molto, quindi non siamo in grado di fare delle previsioni precise su quella che sarà l'evoluzione della Omicron. Sicuramente purtroppo si comporterà come minimo come la Delta e quindi sì, creerà un sacco di problemi, presto sarà la più importante variante che contaminerà e andrà a infettare mezza Europa.
Certo.
È successo con la Delta, succederà anche con la Omicron. Per fortuna credo che il dato positivo estremamente interessante riguardo a questo paziente che è stato isolato a Milano, ma che però in questo momento credo che sia in isolamento a Caserta, lui stesso ha ammesso che ha fatto la doppia vaccinazione e è in condizioni di salute tutto sommato buone, quindi di nuovo è dimostrato che i vaccini sono fondamentali soprattutto per evitare di finire in ospedale o peggio in terapia intensiva e in rianimazione.
Certo,
ed è dimostrato anche da questo caso, anche se un solo caso ovviamente non fa testo, che anche la Omicron evidentemente di fronte alla doppia vaccinazione non crea quelle conseguenze ben più negative che abbiamo visto nel passato. Quindi l'unica arma che abbiamo, ma è un'arma efficace, non è un'arma spuntata, è quella dei vaccini e dobbiamo vaccinare giorno e notte. Ne sono convinto e cercherò in tutti i modi di fare che così avvenga in Lombardia.
Da qui l'esigenza dunque di spingere al massimo sulla terza dose. Poi a fianco serve anche un'informazione chiara, obiettiva, oggettiva più che altro. E lei oggi proverà a fare qualcosa di questo tipo con degli esperti di prim'ordine.
Io sì, credo che al di là di tutte quelle che sono le giuste trasmissioni, i collegamenti che fate anche voi, che si fanno in televisione, le migliaia di articoli e di interviste che si leggono sui giornali, ritengo che uno dei problemi principali di questa epidemia sia stata un'informazione che non è mai avuto la capacità di essere corretta, precisa, non dico univoca, ci mancherebbe altro, siamo in democrazia, però da parte del governo ci voleva una direttiva precisa che poi finalmente con Draghi è arrivata, ma era un po' troppo tardi perché ormai i buoi erano già usciti dalle stalle. Anche oggi quando leggiamo e parliamo di vaccinazione per esempio ai bambini sentiamo le versioni più diverse e i pareri più discordanti. Allora c'è grande confusione e grande incertezza fra i nostri concittadini. Molti arrivano a fare la terza dose esitanti, paurosi, ma non perché loro personalmente abbiano dei timori, ma perché sono stati talmente ricoperti di valutazioni di diverso genere, di ogni ordine e grado, vorrei dire,
certo,
che non riescono più a raccapezzarsi.
Non hanno chiarezza. Allora, quindi cosa fate voi oggi proprio per i cittadini, Bertolaso?
Noi prendiamo sei personaggi che non si vedono moltissimo in televisione, ma che per quello che riguarda l'index medicus, cioè la capacità di pubblicare, di fare ricerca e di avere competenze cliniche fra i migliori al mondo, li mettiamo a confronto, a disposizione direi di tutti i cittadini della Lombardia. Quindi oggi risponderanno a tutte le domande di qualsiasi tipo, non ci saranno filtri,
certo,
che i cittadini vorranno porre a tutti loro e loro risponderanno come
su quale canale, Bertolaso, dove vi troviamo? Su Facebook, sul
su
sito
Facebook
della regione?
Di regione Lombardia.
Perfetto.
Ma poi so che ci sono tantissimi altri link.
Benissimo.
Che si sono collegati,
sì, sì,
e quindi
insomma, questi
non ci sarà
contributi,
certo problema per riuscire a sentire quello che dicono gli esperti e a fare anche le domande.
La loro voce la sentirete anche nei notiziari di oggi su RTL 102.5. Grazie a Guido Bertolaso, consulente della campagna vaccinale in Lombardia. Buon lavoro, perché sono ore di estremo lavoro con la terza dose. Grazie.
Buon lavoro anche a voi.
Buongiorno alla presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Buongiorno presidente, grazie.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Presidente, insomma, stiamo leggendo in queste ore la nuova variante, si parla delle terze dosi, insomma, lei come vede il Natale non solo nella sua regione in Liguria, ma anche insomma nel nostro paese? Che prospettive vede in questi mesi?
Ma io sono moderatamente ottimista, proprio leggendo come voi stamani i giornali, quello che mi ha detto la mia task force in tutta la giornata di ieri. Mi sembra che la variante sia pure, come dire, preoccupante come tutte le varianti, alla fine risponda al vaccino e in qualche modo questo ci rende tutti un po' più sicuri. Quello che mi rende ancora più sicuro è che dopo le misure prese dal governo, su richiesta anche di noi governatori settimana scorsa, nella mia regione sono addirittura raddoppiate le prime dosi, quindi cittadini che evidentemente con un po' di ritardo ma stanno avendo un ravvedimento operoso, si stanno recando agli hub vaccinali, così come le terze dosi stanno andando bene, molte persone insomma si stanno prenotando per la terza dose, che è una dose, come dicono gli esperti, molto forte, nel senso che amplifica la copertura delle prime due dosi in modo piuttosto largo, anche da coprire, pare, almeno stando a quello che sappiamo oggi, questa nuova variante. Quindi, messo insieme tutto questo, dicendo che il virus è tornato a circolare potente e non c'è dubbio, ma altrettanto non c'è dubbio che nei nostri ospedali ci sia il 10% più o meno dei pazienti che avevamo in questo stesso periodo dello scorso anno, quando il paese era chiuso, mettendo in fila tutti questi elementi, direi che con un po' di prudenza, un po' d'attenzione, un po' di sobrietà potremmo vivere un Natale comunque sereno.
Decente, c'è un cauto ottimismo, diciamo, Toti. Lei ha tra l'altro fatto riferimento spesso al fatto che i contagi maggiori arriverebbero dai bambini, ma da questo punto di vista ha intenzione di muovere qualcosa all'interno della sua regione, non so, con le scuole, con i trasporti?
Stiamo aspettando tutti di avere l'approvazione di AIFA per la vaccinazione, ovviamente delle classi di età che vanno dai 5 ai 12 anni. Non c'è dubbio che dai dati che sono in nostro possesso la circolazione virale in quella classe di piccoli cittadini non immunizzata circoli addirittura doppio o tre volte rispetto ad altre categorie. Per il momento devo dire che il sistema scolastico sta reggendo piuttosto bene all'impatto, le quarantene sono comunque limitate e direi che non, fino a quando non avremo la possibilità di vaccinarsi, e poi una campagna di informazione per i genitori che giustamente sono preoccupati, ma credo debbano essere più preoccupati comunque dagli effetti del virus, che nelle classi molto giovani è noto non è così potente come tra noi più adulti, ma in ogni caso, sia pure raro, può avere qualche effetto anche in quei casi comunque complesso, e quindi io credo che tutto sommato sia bene ascoltare il suggerimento di chi dice di vaccinarsi, ma insomma nel complesso direi che possiamo guardare al futuro con un certo ottimismo se non ci saranno dei cambiamenti sostanziali nel quadro.
Presidente, lei fa parte di quel gruppo di governatori che si schierarono apertamente a favore dell'idea, dell'ipotesi del lockdown per i soli non vaccinati. C'è concordia tra i governatori di regione rispetto alle nuove misure varate dal governo, il Super Green Pass che entra in vigore il 6 di dicembre, o c'è chi ancora spera nell'obbligo vaccinale?
Ma guardi, in generale direi che abbiamo concordato, anzi abbiamo in qualche modo suggerito questa ipotesi, come è noto è un'ipotesi che abbiamo in qualche modo propugnato con il presidente Fedriga ed io fin da molti giorni fa, dopodiché abbiamo un po' discusso, cioè chi intendeva farla entrare dalla zona bianca come de facto è stato fatto con il 6 di dicembre dal governo Draghi, cioè chi propendeva invece per farlo entrare eventualmente nella zona gialla, cioè la prima zona di rischio, ma in ogni caso era una discussione sostanzialmente di opportunità e di maggiore convenienza per il paese, non c'era nulla di ideologicamente contrario. C'è stato qualcuno, penso ai governatori di Fratelli d'Italia in particolar modo, che sono tornati a parlare di obbligo vaccinale, ma insomma tra l'obbligo vaccinale, che sarebbe, francamente non avrei nulla in contrario, ma sarebbe di difficile pratica definizione che cosa facciamo con i cittadini che non vogliono vaccinarsi, li costringiamo a un trattamento sanitario obbligatorio? Io francamente non credo che sia possibile. Avremmo escluso dal lavoro anche quella categoria che, pur sbagliando e sbagliando molto, ancora oggi è restia a vaccinarsi. Io credo che il sistema del doppio green pass sia in qualche modo qualcosa che assomiglia a quel lockdown per non vaccinati di cui avevo parlato già molti mesi fa. È una misura comunque molto drastica, ma non brutale fino all'obbligo.
Ecco, presidente Toti, invece ieri il ministro Di Maio è tornato a parlare del trattato del Quirinale tra Italia e Francia, ha detto una grandissima opportunità su tanti temi, anche per esempio sul tema dei migranti. È d'accordo, visto tra l'altro ovviamente la posizione geografica della Liguria?
Ma guardi, me lo auguro francamente, nel senso che al momento ovviamente non si vedono grandi differenze, però è stato firmato 2 giorni or sono e non si può pretendere che vi sia un effetto così immediato. Certo è che con il riprendere degli sbarchi così impetuoso su Lampedusa, il terminale opposto, ovvero Ventimiglia, dove tutti questi poveri migranti si radunano per cercare di passare in Francia o in altri paesi europei dove hanno magari famiglia, parenti e altre situazioni, la pressione è tornata potente. Ho sentito ieri il sindaco di Ventimiglia a lungo gli onorevoli del collegio per ragionare su che cosa si sarebbe potuto fare, chiedere al governo per alleggerire la tensione. Come è noto, c'era un campo di prima accoglienza della Croce Rossa che è stato chiuso all'epoca del Covid più potente, perché evidentemente era centro di contagio. Oggi dovremo ragionare nuovamente su come attrezzare quella città che sta subendo un peso potente.
Grazie davvero al presidente della Regione Liguria, fondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti. A presto.
Presidente, in una battuta, e siccome lei è anche un collega, ma le manca fare il giornalista?
Ma un po' sì, poi ora si apre un periodo divertente da questo punto di vista, perché il Toto Quirinale vi occuperà nelle feste di Natale e anche nelle immediate giornate successive, ma la vivrò dall'altra parte come grande lettore delle regioni.
Eh sì.
Quindi quando volete un'opinione,
va bene,
lei c'è, lei
tanti
c'è.
Voti, io ci sono.
Siamo qui. Grazie Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, per essere stato con noi, e noi torniamo tra pochissimo in diretta.
Questa sera, in particolare appunto, andrà in onda da lunedì al giovedì notte, dall'1 alle 3 su RTL 102.5, c'è un nuovo arrivo, anzi un gradito ritorno, una formazione inedita, un nuovo esilarante talk show notturno che vedrà protagonista Mauro Coruzzi in arte platinette, con lui Armando Piccolillo, Leo Di Mauro, Paolo Riccomi e Pier Vincenzo Vitiello. Non vogliamo anticiparvi molto altro, perché ovviamente abbiamo un ospite d'eccezione che ce ne parla in diretta con noi, Mauro Coruzzi, buongiorno.
Buongiorno. L'eccezione che conferma la regola, quella di stare a RTL 102.5. Poi dove quasi non si sa ormai, o meglio si sa ma cambia, giusto?
Buongiorno, giustissimo, caro Mauro. Sentiamo un attimo lo spot che ci porta a scoprire, anche con qualche indizio, lo avrete sentito in queste ore, il nuovo Nessun Dorma, a partire da questa notte su RTL 102.5. Poi ne parliamo insieme a te, Mauro, ecco.
RTL 102.5 è orgogliosa di presentare Nessun Dorma, il nuovo esilarante talk show notturno di Mauro Coruzzi, in arte platinette, con il maggiordomo di Cetraro, Armando Piccolillo, il night social man Leo Di Mauro, i telefonisti Paolo Riccomi e Pier Vincenzo Vitiello. Nessun Dorma, da lunedì a giovedì notte, dall'1 alle 3, su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5.
Eccoci, torniamo in diretta. E allora, caro Mauro, con che spirito affronti quella che è una nuova straordinaria avventura per te, per la tua carriera?
Con quello del ritrovarmi tra poche ore con delle borse sotto gli occhi, che ci vado a fare la spesa, ma non sapendo rinunciare alle sfide. Questa mi è parsa tra le tante avute nel corso di questo lavoro, il cosiddetto percorso, ma io chiamo percorso tutto quello che significa, insomma, se il destino ti mette di fronte a delle prove, o il destino, un editore, o la situazione, perché rifiutarle, dico io, queste prove? E così mi piacerebbe fare a partire da stasera, poi in realtà è già domani, perché cominciando all'1 di notte siamo già al martedì, e quindi, come dire, un passo avanti. Mi piacerà molto, credo, spero anche piaccia poi al pubblico, fare questa verifica di come affrontiamo la notte. C'è un mondo a me conosciuto e c'è un altro parallelo quasi sconosciuto. non conoscendo la differenza tra eccezione e cosiddetta ordinarietà, mi piacerà molto e credo, spero piaccia anche poi al pubblico, constatare che magari abbiamo persone che non conosciamo fisicamente ma che attraverso una telefonata o una conversazione notturna si rivelano magari più vicini di quanto possiamo pensare. Paradossalmente il lockdown forse ha favorito una conversazione a distanza e vorrei preservare solo questo aspetto del lockdown, tutti gli altri mandarli, come si dice, al macero, al rogo, e conservare questa possibilità di conoscere delle persone attraverso una telefonata, attraverso una chiacchierata su temi che possono inquietare, divertire, coinvolgere o comunque interessare. Siamo esseri umani e la socialità in qualunque modo si possa manifestare è una necessità che credo nessuno di noi ha messo in secondo piano, anche se il periodo è stato doloroso e lungo e a quanto pare non è finita ancora.
No, purtroppo no, però ci piace questo spirito, no, con cui stai affrontando questa nuova avventura, questa nuova sfida. Tra l'altro poche ore fa in una dichiarazione hai detto che ti senti come un po' un esploratore, Mauro.
Sì, come se fossi un cacciatore di... esploratore o cacciatore, non ho ancora ben deciso se Cinino o Harrison Ford, ma ci penso, nel senso che in entrambi i casi c'è da andare o a verificare o a cercare un contatto, un qualcosa, un'emozione. Io guarda, essendo una persona paradossalmente molto fragile, le contraddizioni fanno parte della mia come di molte esistenze altrui, trovo che nella fragilità ci sia una forza che nessun'altra caratteristica che possa avere una persona rende interessante. Attraverso il coraggio, come essere su un crinale di montagna e sapere che se ti sposti un attimo da una parte o dall'altra voli giù, o come sull'orlo di un cratere immaginario, se fai un passetto in più puoi finire dentro il calderone, oppure puoi startene sul bordo e cercare di capire che cosa sta avvenendo. Ecco, quel bordo lì è la mia cifra di vita, osare quasi l'impossibile, un borderline che però reclama per sé come per chi ne ha bisogno una normalità di sentimenti che deve essere mantenuta, dalla capacità di continuare a interessarsi al mondo intero, anche se magari poi dal punto di vista della socialità io sono forse il numero uno, essendo un orso vero in tutti i sensi, anche se con poco pelo, ma questo è un altro discorso. Va bene.
Ecco, Mauro Curuzzi, tra l'altro tu hai una conoscenza pari veramente a pochi altri del mondo della musica, canti, insomma ti esibisci benissimo. Se pensi alla notte, cosa ti viene in mente?
Una valanga di canzoni, francamente qui sono già andato di scaletta nella testa in più di un'occasione in queste ore, perché sono valanghe le canzoni che hanno per protagonista la notte. Guarda, la prima che mi viene in mente, non tanto perché è abbastanza recente, ma perché è di un'intensità poco paragonabile ad altre, è quella di Arisa. No? Perché la testa va in giro, ecco, se la testa va in giro si può fermare a riflettere attraverso uno smartphone o una cornetta, nel caso ancora qualcuno usi la linea fissa, nelle notti italiane, mi fa piacere che possa chiacchierare con me, così come se penso a una notte in Italia di Ivano Fossati, che è una descrizione meravigliosa di come trascorrono gli inquieti la notte, o se penso a un Because the Night di Patti Smith scritta a Springsteen, o se penso anche banalmente, o magari in modo più retorico, a un classicone come Strangers in the Night, che in italiano divenne solo più che mai. Ecco, evitiamo il solo più che mai, magari più che mai vicino a qualcuno, anche se fisicamente lontano. Questo è un intendimento che può essere attuato attraverso la tecnologia e soprattutto grazie a questa proposta fatta dall'editore di RTL, che francamente non mi aspettavo, dico la verità, come sempre fino in fondo, anche a rischio di farmi male, ma in una radio che manda giustamente, come pare da tendenza, molta musica e il parlato dei conduttori è un po' relativo rispetto a prima, mi fa piacere che invece il cosiddetto minutaggio della notte permetta una conversazione, non dico più approfondita, ma sicuramente più lunga, e speriamo che nel lungo ci sia anche un filo di intensità. Non vorrei che poi, ecco, si pensasse a delle conversazioni triche ballacche e dintorni, ci saranno anche queste, ma c'è anche dell'altro. Noi siamo, ripeto, almeno nel mio caso, contraddizioni viventi, abbiamo da risolvere diversi aspetti della nostra vita, della nostra personalità, del nostro carattere, nessuno escluso.
Non c'è dubbio, allora stai ricevendo tantissimo affetto anche al 378-378-1025, ti seguiremo, vi seguiremo, facciamo l'in bocca al lupo a tutti i colleghi per questa nuova avventura di Nessun Dorma, la seguiremo anche noi che siamo mattinieri, però insomma la prima almeno ci saremo dall'una alle tre a partire da questa notte. Ciao Mauro,
grazie,
in bocca al lupo.
Ciao.
Grazie, in bocca al lupo, adesso vado in bocca, anzi vado nelle braccia di Morfeo per un po', poi ci risentiamo più tardi. Ciao,
ciao, buona giornata. Ciao Enrico.
Ciao Giusy, un abbraccio. Domani.